Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica. Se c'è un'eredità che Silvio Berlusconi ha lasciato e che i suoi successori hanno fatto propria, è quella di una certa idea della giustizia. Non tanto l'idea di giustizia come principio, quindi non c'è bisogno di scomodare Sant'Agostino, Marx o John Rawls, quanto un'idea di amministrazione giudiziaria, processi, procedure, configurazione di reati, loro perseguibilità. Quella berlusconiana è stata un'idea di giustizia che, ad esempio, ha puntato un po' a erodere le garanzie di indipendenza della magistratura, così come sono stabilite dalla Costituzione, oppure ha puntato a ridurre la perseguibilità di alcuni crimini, cosiddetti crimini dei potenti, reati economici da un lato, così come quelli contro la pubblica amministrazione. Oppure ridurre il diritto dei cittadini ad essere informati, ad esempio sulle inchieste giudiziarie, e qui si parla dei cosiddetti bavagli all'informazione. Oggi ci troviamo a metà dell'iter della cosiddetta riforma della giustizia che porta il nome del ministro della giustizia Nordio e che si ispira a quella corrente di pensiero che potremmo chiamare appunto berlusconista. La riforma è stata approvata dal Senato nelle settimane scorse, ora in discussione alla Camera. La domanda generale che ci facciamo questa mattina, ma poi ci sono una serie di domande specifiche sulle singole questioni, singoli capitoli che riguardano questa riforma, dicevo, la domanda generale è quanto berlusconismo può tollerare la giustizia in Italia senza abdicare ai suoi principi costituzionali, compreso quello della rapidità dei processi. E qui intendiamo il berlusconismo come un orientamento, un filone della dottrina che pensa sulla amministrazione della giustizia, più che un esplicito riferimento alla politica, anche se ovviamente le due questioni si incrociano. Buongiorno e benvenuto al dottor Alfonso Sabella. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Giudice al Tribunale di Roma, è stato magistrato inquirente a Palermo, dove ha condotto importanti inchieste sulla mafia. Allora, dicevamo stamattina, cerchiamo di vedere anche con il suo aiuto, dottor Sabella, il significato, come si possono spiegare, quali conseguenze avranno sul funzionamento della giustizia alcuni dei cardini di quella che è stata chiamata appunto la riforma Nordio. E partirei da una questione, forse è stata quella più discussa a livello pubblico, e cioè l'abolizione del reato di abuso di ufficio. Le chiedo prima di raccontarci che tipo di reato è, tenendo presente che ad esempio su questo reato si sono pronunciati per la cancellazione sia i sindaci di destra che alcuni diversi sindaci di centrosinistra, dicendo noi non ne possiamo più, abbiamo paura di mettere le firme perché subito veniamo perseguiti con il reato di abuso d'ufficio. Che reato è, dottor Sabella?
Mi permette prima di dirle che reato è l'abuso d'ufficio di correggerla un attimo.
Io cosa ho detto?
Ha detto riforma Nordio. Io sinceramente tutta questa riforma non ce la vedo. È tutt'altro che una riforma, sono interventi a macchia di leopardo, totalmente disorganici, che non hanno nessun obiettivo utile ai fini di accelerare, migliorare, efficientare la giustizia, ma semplicemente vanno a toccare alcuni punti sensibili. Uno di questi appunto è il reato abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio è un reato, è il reato, diciamo, come posso dire, del Marchese del Grillo, di colui che è investito dal potere ne abusa per vantaggi personali o per danneggiare terzi. E questo è il reato d'abuso d'ufficio, è un reato che l'Europa ci chiede, ci ha sempre chiesto di inserire, di tenere nel nostro ordinamento. che ora verrà cancellato, determinando di fatto che cosa? Semplicemente un'amnistia mascherata, perché saranno cancellate le condanne che sono già intervenute per reato d'abuso d'ufficio, che dovremmo introdurre, a meno che non vogliamo uscire dall'Europa, dovremmo introdurre nel giro di pochi mesi, gli cambieremo nome, perché certamente avremo una decenza, insomma, di chiamarlo diversamente, ma lo reintrodurremo. Il risultato quale sarà? Che tutte le condotte precedenti, tutte quelle commesse nel frattempo, saranno scriminate. Quello che non si considera affatto sul reato d'abuso d'ufficio sono due aspetti principali. Oggi come oggi, per essere condannati per reato d'abuso d'ufficio occorre fare delle cose ignobili. Lo so che può essere noioso per i suoi ascoltatori, però occorre che si violano specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, quindi non circolari, direttive, indicazioni, regolamenti. Ci vuole la legge, che tu violi la legge e la violi nei casi in cui tu non hai margini di discrezionalità, cioè tu non puoi fare diversamente che applicarla. E in questo caso lo fai, e quando lo fai, per procurare a te o ad altri un ingiusto profitto, oppure per procurare a te o ad altri un ingiusto danno. Questo è si rende conto che per commettere un reato di questo tipo occorre che ci sia una persona che dice: io sono io e voi non siete nessuno, io faccio tutto quello che voglio, indipendentemente dalle previsioni normative.
Quindi lei non riconosce la paura dei sindaci che dicono: qui appena metti una firma rischi subito di finire dentro per abuso d'ufficio?
I sindaci hanno più paura dell'invito a dedurre della Corte dei Conti che non dell'iscrizione al registro degli indagati per abuso d'ufficio. C'è un dato da considerare. Qual è il dato che è caratteristico dell'abuso d'ufficio? Il numero elevato di denunce, ma il numero elevato di denunce è l'esercizio dello ius murmurandi dei cittadini rispetto a quelli che ritiene essere degli abusi della classe politica. Tant'è vero, è dirigente, tant'è vero che normalmente abbiamo un 62-63% di procedimenti che normalmente il PM archivia, nel caso dell'abuso d'ufficio ne abbiamo intorno al 90-91-92%. Perché è fisiologico che le denunce ci siano, non è che si fermeranno le denunce, ci scriveranno altre cose, truffa, falso, eccetera, eccetera, ma non si fermeranno le denunce, perché il cittadino che si sente leso dalla pubblica amministrazione viola. Le faccio un esempio che è chiarissimo per tutti. Se il sindaco o il capo dipartimento dell'ufficio casa del comune, c'è una graduatoria quindi prevista dalla legge, ce ne sono le famiglie più bisognose per l'assegnazione di un alloggio popolare. Il primo in graduatoria è una madre di famiglia. Quarto, quinto in graduatoria c'è il figlio di mio cognato o il cugino di mia sorella, e io sindaco figlio e assegno questo immobile senza ascrivere niente al quarto, quinto in graduatoria, bypassando i primi 3-4. Oggi i primi 3-4, a parte che oggi non lo fa perché se ne va sotto processo e sarà condannato per abuso d'ufficio, quindi c'è un effetto deterrente, ma quando lo farà, oggi i primi in graduatoria si comprano un prestigioso biglietto del tram o dell'autobus e vanno a un commissariato, vanno a una stazione dei carabinieri e vanno a fare denuncia. Un domani devono anticipare migliaia di euro, migliaia e migliaia di euro ad avvocati per fare ricorso al TAR. Ma lei le dico, guardi, una cosa contro di me, io giudice, oggi come oggi, se c'ho mio cugino che è imputato da mio, se non mi astengo, me ne vado sotto processo per abuso d'ufficio e poi l'assolvo, giusto? Se domani lo faccio, che nessuno mi potrà dire niente, perché io non ho sì violato tutte le leggi possibili e immaginabili, ma l'abuso d'ufficio non è più reato, non ho commesso altri reati, ho giudicato là dove non dovevo giudicare e ho assolto, perché oppure c'è l'amante di mia moglie e io lo condanno. Sto facendo degli esempi.
No, ma questo è chiarissimo.
La presenza dell'abuso d'ufficio è una norma che è una deterrenza. Io mi permetto di chiedere, non al ministro Nordio, ma all'ex pubblico ministero Nordio, che cosa avrebbe fatto con Vito Ciancimino, che ha rilasciato da assessore e sindaco di Palermo 4.000 licenze più di 4.000 licenze edilizie permettendo il sacco di Palermo? Che reato ha commesso se aboliamo l'abuso d'ufficio? Cioè, io questo mi chiedo, se il governo vuole questo, per carità, no, io sono un magistrato, applicherò la legge, però credo che qua sopra, siccome siamo in un contesto anche internazionale, dove la lotta alla corruzione, la lotta al malaffare, la lotta alle illiceità del pubblico ufficiale sono uno dei capisaldi di questa Europa, prima o poi, lo ripeto, lo dovremo reintrodurre con esiti devastanti.
Allora, questo reato, come abbiamo sentito dal racconto del dottor Alfonso Sabella, appunto rientra in quei reati di cui parlavo all'inizio della trasmissione, quando dicevo appunto la tendenza di quel filone di pensiero sull'amministrazione della giustizia che va sotto il nome di berlusconismo, e quello in qualche modo di alleggerire, no, i crimini contro i potenti, in alcuni casi di cancellarlo, come potrebbe essere questo. Ma c'è un altro punto della, come dice Alfonso Sabella, non riforma Nordio, è quello che riguarda il divieto del pubblico ministero, mi aiuti dottor Sabella, di appellare le sentenze di proscioglimento per i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio. Che cosa vuol dire questo? Cioè, lo dica lei perché è il più titolato, grazie.
Allora, attenzione, io non sono astrattamente contrario, perché tutto quello che mira alla semplificazione dei processi e alla riduzione dei tempi, a me non può che trovare favorevole, io sono un giudice, e obiettivamente si tratta di una categoria di reati che per la maggior parte, insomma, sono illeciti, non dico bagatellari, ma illeciti di scarsa rilevanza penale, per cui se c'è già stato un pronunciamento di un giudice, allora è chiaro che limitare l'appello può dare dei vantaggi, ma sono vantaggi effettivamente molto molto limitati, a parte i profili di incostituzionalità di questa norma che andranno riverificati anche alla luce della nuova formulazione che hanno fatto, perché crea una disparità di trattamento ovviamente tra le parti. Ma io non sono tendenzialmente contrario a limitare l'appello, però penso che se tu fai un'operazione per velocizzare i processi e accelerare, la prima cosa che dovresti fare, caro Ministro della Giustizia, è quello di abolire l'udienza predibattimentale introdotta dalla sciagurata riforma Cartabia, che sta paralizzando i tribunali. E l'udienza predibattimentale sta paralizzando i tribunali, però nessuno se ne accorge, perché questo ovviamente non riempie le prime pagine dei giornali. Noi, io, il giudice monocratico, avevo un ruolo che era un gioiellino, ero riuscito a rinviare i processi a 3 mesi, a chiuderli in tempi abbastanza veloci. Mi è arrivata la predibattimentale e mi ha paralizzato tutto, perché sto buttando udienze su udienze in udienze totalmente inutili. Altro discorso.
E quale sarebbe, mi scusi, la ratio di questa udienza predibattimento?
Nessuno l'ha capito. Nessuno la comprende, per quale ragione nel reato a citazione diretta, per cui addirittura Nordio propone, cioè non appellate le sentenze di proscioglimento del giudice di primo grado, bisogna fare un'udienza preliminare, che di fatto si fa davanti al giudice del dibattimento. Quindi già i ruoli monocratici sono pienissimi, con questi li raddoppiamo, abbiamo raddoppiato il carico di lavoro, ma nessuno, tutti in silenzio, nessuno dice niente, non troverà un solo magistrato, un solo avvocato in grado di spiegarle qual è l'utilità dell'udienza preliminare, dell'udienza predibattimentale, perché non c'è. Io le sentenze che ho emesso in udienza predibattimentale sono stesse le sentenze che emettevo alla prima udienza di comparizione normale, non voglio entrare nel tecnico, ma sostanzialmente non c'è nessun vantaggio di nessun genere, solo svantaggi, un appesantimento enorme. Le faccio un altro esempio a proposito di impugnazioni. Tu ritieni che non si venga impugnata la sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di primo grado per gli illeciti, diciamo, di meno allarme sociale? Perfetto, posso anche essere d'accordo. Ma mi spieghi per quale ragione l'imputato che ha patteggiato col pubblico ministero, lui, il suo avvocato, il pubblico ministero, si sono messi d'accordo, hanno patteggiato una pena, dice vabbè io mi prendo questa pena. Il giudice legge la sentenza con cui accoglie l'accordo di avvocato, imputato e pubblico ministero, deposita la sentenza e l'imputato e l'avvocato la impugnano in Cassazione. Spieghiamolo ai cittadini. Com'è possibile? Se il giudice ti dà ragione, ti accoglie la cosa, tu prendi l'impugno in Cassazione e crei ulteriori ritardi nelle cancellerie, aggravi enormi. Poi la Cassazione, per carità, se è corsa ai ripari e si è trovato un sistema rapido di dichiarazione dell'inammissibilità. Ma lì introduci un semplice disincentivo: se tu lo impugni, perdi il beneficio del terzo disconto di pena che ti sei guadagnato con l'accordo. Basterebbero delle cose fatte da chi ci lavora nelle aule di giustizia. La sensazione è che tutte queste riforme vengono fatte da chi in un'aula di giustizia non ci ha mai messo piede, o se ce l'ha messo piede si è girato dall'altra parte.
Questo sarebbe il caso del ministro Nordio, no? Che in un'aula di giustizia è stato per alcuni decenni.
Dovrebbe essere, quindi certe cose le dovrebbe capire. Quindi penso che. Credo che abbia fatto processi monocratici di recente, insomma, perché i processi monocratici mandavi cotto il VPO, però
Alfonso Sabella, un'ultima cosa, perché le sto rubando qualche minuto in più di quello che avevamo concordato, ma
anche
ancora...
Scusa, mi sono dilungato un po'.
No. C'è ancora un'altra cosa di questo appunto provvedimento che tra poco diventerà definitivo, una volta che sarà la Camera ad approvarlo, è l'interrogatorio preventivo dell'indagato. Che cosa significa preventivo? Preventivo rispetto a che cosa?
Guardi, non lo so, cioè a me sta cosa mi fa rabbrividire, l'idea che se tu devi arrestare una persona, prima la chiami e gli dici guarda, io ho la mezza intenzione di arrestarti, tu che ne pensi? Nel frattempo, ma guarda, ti voglio arrestare perché tu potresti ammazzare i testimoni, capisci? Quindi vedi un attimo quello che devi fare, vai a ammazzarli subito i testimoni, poi ti arresto, e così risolvere il problema. Sinceramente, guardi, non evito di commentare perché mi sembra una cosa come una follia, è che paralizzerà, che sarà la paralisi totale della giustizia penale, perché tantissimi tribunali non potranno funzionare e non lo risolverai aumentando il numero dei magistrati della la deliberazione collegiale sui provvedimenti cautelari, cioè nel senso che devono essere tre giudici. Creerai tante e tale di quelle incompatibilità che tribunali medio piccoli non potranno più funzionare in alcun modo, o che comunque funzioneranno con una lentezza ancora maggiore di quella attuale. Però sinceramente non lo so, certe cose io non le capisco. Vede, è chiaro che è una riforma classista, lo dico assumendomi la responsabilità. La pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare è vietata. Ora, noi sappiamo tutti i minimi dettagli adesso della strage di Altavilla Delicia. La strage dei satanisti quei presunti esponenti religiosi che hanno fatto quelle cose ignobili. Sappiamo tutti i minimi dettagli. Ha sentito qualcuno che si è lamentato della violazione della privacy di quelle persone? Ci sono pure minorenni dentro. Nessuno si è lamentato, ma se si fosse trattato di un'ordinanza e abbiamo virgolettati su tutti i giornali, su tutti i siti dell'ordinanza di custodia cautelare, degli interrogatori, delle chat, di tutto. Se fosse stato un'ordinanza di custodia cautelare per corruzione, dove magari probabilmente al di là della pruriginosità del pubblico ci sarebbero stati degli interessi concreti a conoscere certi fatti, visto che poi dobbiamo andare a esercitare i nostri diritti di voto, per esempio, e allora lì avremmo avuto ispezioni, scandali, interrogazioni parlamentari e quant'altro. Qua invece niente, noi sappiamo tutto di Kevin, di Giovanni Barreca, di Carandente, della Fina, sappiamo tutto, tutti i minimi dettagli, però nessuno si è lamentato, perché? Perché c'è un interesse pubblico, perché c'è un controllo pubblico sull'operato dei giudici, ed è giusto che sia così. Perché dobbiamo privarci? Per questo io dico che queste riforme qua sono riforme classiste, la riforma del Marchese del Grillo. Per carità, io posso anche tornare ai tempi del Marchese del Grillo, farò il mio lavoro da giudice, applicherò la legge quella che viene, però questo certe volte fa pugni con la mia coscienza di uomo.
Allora, abbiamo capito nel racconto di Alfonso Sabella qual è appunto la filosofia che tiene insieme questa riforma della giustizia firmata Carlo Nordio, il ministro della giustizia, che si trova a metà del suo iter parlamentare, approvata al Senato, adesso è alla Camera, vedremo quando diventerà definitiva. Ma Alfonso Sabella, prima di salutarla, voglio chiederle un'opinione attorno alle questioni di cui si sta discutendo in questi giorni, la strage che c'è stata la settimana scorsa al cantiere Esselunga di Firenze, 5 operai uccisi nel crollo di un pezzo di quell'edificio. In questi giorni i sindacati hanno parlato, in particolare CGIL e UIL, hanno chiesto l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Per il lavoro che lei fa, dottor Sabella, che senso può avere l'introduzione di questo tipo di reato?
Allora, il problema, vede, non è aggravare le pene o aumentare le fattispecie delittuose. Non posso che essere d'accordo con Nordio quando dice che non vuole introdurre un'altra nuova fattispecie delittuosa. Certo, mi deve spiegare perché hanno introdotto l'omicidio nautico, un'altra follia, però sinceramente, perché molte riforme sono dettate dalla pancia, soprattutto quelle che prevedono nuovi reati o aumenti di pena, perché sono a invarianza finanziaria, cioè non ci metti in euro, però hai fatto bella figura secondo te. Certe volte fai solo danno aumentando le pene. Penso ai reati in materia di maltrattamenti, dove sono state aumentate le pene in maniera scriteriata, creando più danni alle persone oppresse che vantaggi, ma lasciamo perdere, perché anche questo è un tema su cui occorrerebbe intervenire, perché il codice rossi, tutto quello che vogliamo, tante belle cose, ma tutto questo si ferma alla fase delle indagini preliminari. Al dibattimento non interessa a nessuno quello che accade, non ci sono più costi, non ci sono costi preferenziali, non ci sono termini di custodia cautelare più lunghi, e noi abbiamo violentatori seriali che vengono scarcerati inevitabilmente per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ma lasciamo perdere questi aspetti. Sull'omicidio sul lavoro, io credo che laddove bisogna intervenire è invece sulla base dei controlli, sulla base degli appalti. Ma quando il governo stesso ha liberalizzato il subappalto, perché ora ce lo siamo dimenticati, ma la prima riforma del codice degli appalti fu quello di liberalizzare il subappalto col subappalto del subappalto del subappalto, senza controlli. Quindi massimo ribasso e subappalto crea morti sul lavoro, perché le imprese risparmiano sulla sicurezza, e non ci sono dubbi che risparmiano sulla sicurezza. Quindi io più che sul piano della repressione penale, perché l'equazione più pene più disincentivo non vale, e sappiamo perfettamente che fallisce, abbiamo prove addirittura negli Stati Uniti d'America, in certi stati dove è stata reintrodotta la pena di morte sono aumentati i reati puniti con quella pena di morte. Non creano certo disincentivo. Il problema invece è lavorare molto di più sulla fase preventiva, sulla fase dei controlli. Quanti controlli nei cantieri irregolari facciamo? Sappiamo perfettamente che il nero è l'ordinarietà nei nostri cantieri.
Alfonso Sabella, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata e a presto.
Buona giornata anche a lei, mi scusi se mi sono dilungato.
No, va benissimo, è servito anche a spiegare ancora di più le cose complicate di cui ha parlato questa mattina. Buona giornata.
Arrivederci, buongiorno.
Alfonso Sabella è giudice al Tribunale di Roma, per anni è stato magistrato inquirente a Palermo, dove si è occupato di inchieste di mafia. Parlavamo della questione relativa al reato di omicidio sul lavoro. Sabella stesso ricordava che il ministro Nordio ieri ha detto che il governo non è favorevole alla introduzione di questa tipologia di reato. Il Consiglio dei Ministri tra l'altro si riunirà la prossima settimana, lunedì. Ci sono alcune ipotesi che sono girate in queste ore su cosa potrebbe fare su questo tema: l'esclusione dagli appalti da 2 a 5 anni delle aziende che commettono gravi violazioni in materia di sicurezza, poi la reintroduzione di sanzioni penali che erano state eliminate dal governo Renzi, questo per irregolarità in tema di appalti, subappalti, somministrazione illecita. Di queste questioni Andrea Monti qualche ora fa ha parlato con Bruno Giordano, che è un magistrato di Corte di Cassazione e che è stato anche direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino all'inizio del 2023. Bruno Giordano.
Io aspetto con ansia di leggere queste misure e capire concretamente quale può essere la loro efficacia. Deve essere comunque presente una cosa: girano delle bozze già dopo appena 24 ore dalla strage di Firenze, e quello che ci chiediamo tutti è: se queste misure erano già così pronte, perché non sono state adottate prima? Perché evidentemente se girano da sabato sera è ovvio che erano già pronte in qualche cassetto del Ministero e non erano state tirate fuori. In tutti i casi noi leggeremo queste misure e comprenderemo se sono efficaci ed efficienti, cioè se sono in grado di fare effettivamente prevenzione, che significa toccare i passaggi deboli della sicurezza, non solo nell'edilizia, ma in tutti i lavori, andando dal contratto di lavoro, dal controllo sul lavoro nero e sul lavoro irregolare, alle lesioni e agli omicidi colposi sul lavoro, che vuol dire avere più polizia giudiziaria, più coordinamento tra gli organi ispettivi, coordinarsi con le procure della Repubblica, e vuol dire soprattutto avere uno strumento efficiente che noi chiediamo da molti anni, da oltre 20 anni, e cioè la Procura Nazionale del Lavoro. Non ho ancora sentito un'opinione contraria, ma non ho nemmeno sentito un'opinione della politica che manifesti questa volontà. Vedremo che cosa diranno queste norme, se sono delle norme incluse in un decreto legge, e quindi immediatamente in vigore, oppure in un disegno di legge.
Tra le richieste che arrivano dai sindacati c'è quella dell'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, a cui il ministro Nordio, il ministro della giustizia, si è detto contrario.
Io credo che l'introduzione di nuovi reati non sia necessaria, perché non abbiamo bisogno di una nuova fattispecie di reato. L'omicidio colposo sul lavoro è già una fattispecie prevista in forma aggravata. Noi abbiamo bisogno di fare le ispezioni, le indagini e i processi in modo veloce, competente, specializzato, per arrivare prima possibile ad una affermazione di responsabilità o meno, quindi ad un accertamento dei fatti e delle responsabilità sia delle persone fisiche sia delle imprese. Soltanto in questo modo noi riusciremo a dare una risposta di giustizia. Invece rischiamo ogni giorno di dichiarare la prescrizione di questi fatti, che è un'ulteriore morte. Una è la morte sul cantiere, sul lavoro, un'altra è la morte che non meritano le vittime, i superstiti, di non avere nemmeno una giustizia, perché la giustizia è arrivata troppo tardi.
Un tema è quello dei subappalti, su cui anche i sindacati, le opposizioni hanno insistito dopo la strage, attaccando anche l'attuale maggioranza, l'attuale governo per le scelte su questo tema. Lei nel complesso come valuta quello che ha fatto o non ha fatto finora il governo Meloni di questioni legate alla sicurezza sul lavoro?
Non ho titolo per esprimere quello che ha fatto il governo Meloni sulla sicurezza del lavoro, anche perché non trovo nulla su cui esprimere un giudizio. Nulla in questo anno e mezzo è stato emanato, deliberato espressamente su questo. In tutti i casi il tema della tutela dei lavoratori non è un tema di destra, di sinistra, di opposizione o di maggioranza, è un tema di civiltà. Ma quando si tratta di realizzare delle misure proposte da noi tecnici, mi riferisco non solo ai magistrati, ai giuristi, agli avvocati, ma anche ai tecnici, agli ingegneri, c'è sempre un freno che non fa decollare le misure che a parole tutti vogliono il giorno dopo ogni strage. Questa storia noi l'abbiamo sentita dopo Brandizzo, ma l'abbiamo sentita dopo la ThyssenKrupp, l'abbiamo sentita dopo la Lamina, l'abbiamo sentita dopo il crollo del Ponte Morandi, dopo la funivia del Mottarone. Aspettiamo la nuova strage ancora per decidere cosa fare?
Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, al microfono di Andrea Monti, è stato il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino all'inizio del 2023. Quell'interrogativo retorico finale chiarisce molto bene quali sono i termini di questa questione. 11:28 minuti, Pubblica oggi si chiude qui, la linea adesso tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo, oggi è giovedì, quindi lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.